cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, giovedì 12 marzo, buona giornata da Antonio Paolino. Le Women, mezza finale di Coppa Italia in tasca dopo lo 0-2 alla Viola di ieri. 643 giorni dopo, ecco anche Milik alla Continassa, ben tornato. Vlahovic e il suo procuratore in campo per i gol che servono alla Juve e per allungargli il contratto. 6 milioni, però, sono pochi. Mercato, Colomuani e Lewandowski nel mirino per l'attacco del prossimo anno, magari per affiancare uno dei due, proprio Vlahovic. Per Spalletti le priorità sono la qualificazione in Champions League e i colpi di mercato, prima ancora del suo rinnovo. Ecco le cifre: un anno a 7 milioni più l'opzione per il secondo, oppure due anni a 5 milioni a stagione. Prima c'è da qualificarsi. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Questi dati che cominciano ad uscire sulle cifre che riguardano sia Vlahovic sia Spalletti, come vedete c'è un tetto ai 7 se non addirittura 6 milioni, ma posizioni diverse. Dipenderà da che cosa il rinnovo di Vlahovic, dipenderà da che cosa la conferma di Spalletti. Giusto confermarli tutti e due? Penso di sì. Giusto ripartire da loro? Probabilmente sì. Ci sono ancora delle variabili. Juve Spalletti, Bianconera News, due diverse strade per arrivare al rinnovo. Proprio le strade che abbiamo riassunto nel nostro sommario. Visto invece il momento, si parla di calcio, si parla di nazionale, si parla delle italiane, della Serie A in cui si segna di meno, la Juve ritrova Vlahovic nel momento cruciale del campionato, l'ha perso però anche in un altro momento cruciale, in un passaggio fondamentale del campionato, e allora la domanda oggi è molto semplice, molto semplice. Vi spaventerebbe tornare da Udine senza un successo? Con i gol o senza i gol di Vlahovic? Con un semplice pareggio? Oppure cambierebbe poco? Non dico perdendo. Della serie. Quanti punti vi aspettate nelle ultime 10 partite dalla Juventus? 3 per 10 fa 30. 30 punti. Quanti punti vi aspettate, almeno, senza dire quarti, terzi, secondi, primi, campionato, quello che è? Uno, prima domanda. Seconda domanda, concreti. Quante partite pensate potrà giocare? Parliamo di almeno 45 minuti. Quindi due partite da 45 minuti fa una partita, non fa due partite, tanto per essere chiari. Quante ve ne aspettate? Almeno il 50%? Bene. Quanti gol deve fare Vlahovic? O se vi basterà che aiuti la Juventus a vincere le partite? Ecco, sostanzialmente. O da lì dovremo poi riflettere, hai segnato poco, ti do solo 5. Hai segnato tanto, te ne do allora 8 più bonus, te ne do 6 e mezzo meno bonus diviso 2. Cioè, con Vlahovic che tipo di trattativa intavolereste? Perché entriamo sempre più nel merito, ma sempre più nello specifico delle 10 partite che restano. Io penso che a Udine tu debba vincere, forse con un gol di Vlahovic andremo a nozze, e non con i fichi secchi, ma assolutamente vincere per rischiare eventualmente di sfruttare il pareggio tra Como e Roma, ipotizzando anche che vinca una delle due, va bene lo stesso, intanto mangio una pedina, perché sono davanti a noi di un punto. Se riuscissi a vincere segnando, chiaro, non è la prima partita che fa la differenza, e senza prendere i gol sarei veramente ottimista, perché a quel punto lì anche la squadra, non dico comincerebbe, si convincerebbe di più, quindi non comincerebbe, si convincerebbe di più delle proprie potenzialità e di avere forse l'elemento compattante. Vlahovic, che segni o non segni, mentre vinci, non subisci gol, si sacrifica, prova, però bisogna dargli i palloni. E sicuramente il sorriso dei giocatori in campo aumenterebbe e darebbe una spinta emotiva non indifferente. Quindi, da Vlahovic, che dovrebbe essere convocato, così ci ha detto la scorsa settimana il mister, che dovrebbe giocare, non dico dal primo minuto del secondo tempo, ma l'attesa, il riscaldamento, la chiamata alle armi, l'entrata in campo, mi auguro già con la Juventus che vince, potrebbe aiutare anche lui a sbloccarsi, magari anche subito, addirittura contro l'Udinese, addirittura dopo pochi minuti. Io la vedo così, l'avventura di Vlahovic, e da lì, senza pretese o senza sconti, dall'una e dall'altra parte, trovare un accordo per ricominciare dal meglio che già hai, togliendo quello che non è il meglio e che puoi sacrificare e sicuramente aggiungendoci qualcosa di importante. Costruendolo così, si avvicinerebbe il rinnovo di Vlahovic. Costruendolo così, si avvicinerebbe anche la conferma di Spalletti, che qui vorrebbe vivere dall'anno prossimo un'avventura con l'asticella più alta, con rischi maggiori, ma anche con probabilità superiori di poter non solo partecipare. Abbiamo il primo ospite. Bene, 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 ci fa piacere. Giovedì, allora il giovedì si apre sempre con i conti. Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, con i soldi che ha Exo, guarda, non ti aspettavano già, non mi giro. Allora, con i soldi che ha Exor, sinceramente a me importa poco se Vlahovic guadagni 6, 8, 10 milioni, basta che rinnovi. È proprio così? Perché si scoccia anche il nostro ascoltatore. Abbiamo parlato di soldi, di bilanci. Mi sembra che tu lo fai per mestiere, Gabriele, e mi sembra che anche nelle squadre di calcio bisogna incominciare a far capire ai tifosi meglio questa condizione, o meno. Perché dicono, ma scusa, Exor ce l'hai i soldi, basta, se vuoi Vlahovic, tienilo, se vuoi comprare un altro giocatore, basta che vai e spendi. È proprio così? O ci sono dei vincoli per la Exor, per la Serie A e per le squadre, quantomeno i paletti formalmente ci sono dell'UEFA?
Esiste un parametro che si chiama esattamente il parametro del bilancio allargato, che poi per capirci è quello che ha impedito a Napoli di poter fare mercato nel mercato di gennaio in maniera molto libera. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il problema del calcio è esattamente questo, che ci sono gli stipendi dei calciatori pesano troppo percentualmente rispetto ai ricavi. Cioè, come per dire, se i ricavi, che sono tutto ciò che tu incassi, da cui sono lordi, non possono essere praticamente quasi identici a quello che tu spendi per il personale, perché evidentemente, se no, il bilancio delle squadre di calcio non sta in piedi. Quindi da tempo la FIGC ha imposto questo parametro, e bisogna sempre ricordarti che i bilanci delle squadre di calcio devono essere assolutamente equilibrati. Per cui è vero che Exor ha tanti soldi, ma prima di tutto Exor è una società quotata di cui Elkann è uno degli azionisti, la famiglia Elkann è uno degli azionisti, per cui deve rendere conto anche di come investe i suoi soldi a altra gente che sa che la Juventus è in portafoglio, ma sa anche che pesa molto poco rispetto a altri asset. Però poi c'è anche da fare un altro discorso: non è che Elkann può spendere i soldi appunto come vuole, ma poi non ha neanche molto senso, perché comunque alla fine, se tu gravi la scelta di calcio di costi eccessivi, poi delle inefficienze dal punto di vista del bilancio. Detto questo, l'avvertenza Vlahovic nasce dal fatto che all'inizio la gente che era prima, di cui non mi ricordo il nome, voleva strappare un rinnovo di contratto alle cifre che attualmente guadagna quest'anno il ragazzo, che sono 1 milione netto al mese, per cui sono 12 milioni netti, 24 milioni lordi. Questa cifra Juventus chiaramente non è minimamente intenzionata a fare un contratto, ma sicuramente è quello che hanno sperimentato chiaramente gli agenti del calciatore, che neanche altre squadre che sono interessate al calciatore lo vorrebbero con quelle cifre, al di là poi delle eventuali commissioni da dare agli agenti, che ormai sono una prassi. Quindi si tratta il rinnovo, e il rinnovo a questo punto si tratta in maniera negoziale. Quindi se Vlahovic vuole delle cifre che la Juventus può dargli, bene, rinnovi, se no altrimenti si troverà un contratto fuori. Ecco, sinceramente adesso lasciamo detto che io sarei e sono assolutamente favorevole al rinnovo di Vlahovic, non mi sembra che fuori ci siano esattamente queste code di squadre pronte a fare le aste per strapparselo. Tutti sanno che evidentemente Vlahovic ha uno stipendio di mercato che si gira all'intorno dei 6 milioni netti, che comunque non sono esattamente pochi soldi, e che poi in fondo è lo stipendio che immeritatamente diamo a David. Bene, ecco, si tratterà in base a quella cifra, sarà un milione di più, sarà un milione di meno, ci saranno un qualcosa alla firma, potrà esserci qualcosa alla firma, non detto che ci sia, ma sicuramente la Juventus non si potrà discostare da quelli che sono i parametri di mercato, un po' perché non gli conviene, perché a quel punto poi se tu inizi a dare una retribuzione fuori dal range a un giocatore, altri che hanno magari firmato a cifre inferiori possono venire a chiedere un aumento, cosa che è normale che accada. E poi perché comunque, ricordiamocelo sempre, noi dal 30 giugno in poi siamo sotto fair play finanziario, per cui sicuramente non possiamo permetterci di spendere troppo. Spero di non essere stato troppo...
No, troppo che sei proibito. Stato molto chiaro, spero che l'abbiano capito da casa, soprattutto l'ascoltatore che dice ma sì, il Can volendo può comprare mezza Serie A, dai! Non è proprio così, amico mio, che stai scrivendo. Puoi convincerti di quello che vuoi, può comprarsi tutto quello che vuole, però stai vedendo che i parametri che si vogliono rispettare nel rispetto delle regole, no? Di bilancio delle varie società, gli asset che sta dismettendo qualcosa vogliono significare, cioè anche chi ha i soldi non li butta proprio dalla finestra, giusto Gabriele?
No, giusto, poi bisogna sempre tenere presente.
No, perché sembra che no, perché sai cosa mi ha scritto anche questo ascoltatore? Poi la chiudiamo qui e passiamo a un altro argomento, naturalmente. Mica li paghiamo noi tifosi e voi giornalisti, basta con ste cifre, se vuoi Vlahovic lo prendi. Non è proprio così, allora Vlahovic pretenderebbe il doppio.
Per essere precisi, in realtà i giornalisti no, ma i tifosi sì, perché io comunque che sono abbonato ogni anno pago l'abbonamento, e ricordo a tutti che quando poco prima che mi siamo
abbiamo stuzzicato anche Gabriele La Monica tifoso con la tua domanda.
La prima che arrivava alle 7, poco prima ci fu un aumento secco dell'abbonamento del 30%. Allora
lo so che non le tira lui fuori dalla tasca come quando compra il caffè, però bisogna un po' allargare la mente, no, è il problema capirlo bene.
I tifosi pagano, e come? Perché poi i tifosi vedono le magliette rincarare, vedono, cioè, anche non è così vero che non li paghi, non sono soldi nostri, cioè sono soldi di Pantalone, non sono neanche soldi del Monopoli, insomma.
Esatto.
E anche se trovassimo un mecenate che magari, come fanno gli arabi, l'Inghilterra spende senza criteri, oppure senza, come se non ci fosse un domani, bisogna sempre rendersi conto del perché lo fanno, perché chiaramente quella spesa poi porta una presenza maggiore all'interno dei mercati che sono molto ricchi, e quindi quella spesa in realtà è un investimento, così come lo fu un investimento per anni quando l'avvocato Agnelli controllava la Juventus, e controllando la Juventus controllava parte del consenso politico, in particolar modo tra gli operai, soprattutto quelli del Sud Italia, no? Ricordiamo le campagne acquisti fatte con Anastasi Cucureddu per sensibilizzare e fidelizzare una base operaia che comunque era molto importante per la Fiat. Berlusconi, grazie al Milan, è stato ogni giorno sui giornali per decenni, e poi ha potuto in questo modo facilitare la sua discesa in campo, per cui sicuramente anche se dovessimo trovare un mecenate bisogna sempre ricordare che non esistono pasti gratis.
Senti, ci aggiunge un tema interessante, anche quello che ha detto prima, ci mancherebbe, fosse un ascoltatore juventino sicuramente juventino di Bergamo, perché elogia la figura del presidente Percassi. Allora, quanto inciderebbe una presenza di un presidente alla Percassi, alla Agnelli prima, al di là del giudizio che uno può dare diversificato sull'una o sull'altra figura, con le linee guida tracciate comunque dalla proprietà, che è un'altra entità rispetto a un presidente. Cioè, il presidente che tipo di indicazioni potrebbe dare per migliorare il risparmio richiesto dalla proprietà, dicendo no, è necessario spendere di più? Cioè, come ci si è comportati con Andrea Agnelli? Ecco, carta bianca di Andrea Agnelli, adesso meno operatività da parte del presidente, meno spese, più attenzione della proprietà, come funziona?
Andrea Agnelli era comunque in rappresentazione della proprietà, mentre René Carcassi è un co-proprietario, perché comunque alla fine è azionista esteri anche dentro l'Atalanta.
Quindi è una delega anche più ampia, secondo me, sì, del padre.
Agnelli fondamentalmente è stato un presidente che ha gestito dei soldi che pian pianino si è creato, perché ricordiamo che all'inizio i mercati di Malotta erano tutto tranne che i mercati trionfali. Poi pian pianino crescendo ha potuto permettersi delle cifre crescenti. Poi evidentemente il Covid ha generato un cortocircuito finanziario, tra le altre cose la sfortuna, al momento di massimo sforzo, di massima spesa, e quindi questa cosa poi è stata scontata negli anni successivi, dove si è dovuto ripianare il bilancio. Il tema fondamentalmente è che il presidente deve tracciare delle strategie e l'amministratore delegato deve metterle in atto con un equilibrio dei conti. Il problema qual è fondamentalmente? Qual è stato? Che molto spesso gli amministratori delegati delle società di calcio sono direttori sportivi un po' allargati e quindi hanno un approccio nei confronti dei conti abbastanza claudicante. Ma quando c'era Marotta, c'era anche Massia, che c'erano due amministratori delegati, uno faceva il mercato e l'altro diceva:
vero,
guarda che tu puoi andare da lì fino a qui, perché c'è all'interno delle scelte del bilancio c'è una scienza che si chiama la attualizzazione, quella di capire quanto gli asset possono valere adesso e in futuro. Quindi anche attualizzare le spese è una risorsa per avere poi in futuro la possibilità di spendere meglio e di più. Quindi in all'Inter, quello che fu Mazzia all'epoca della Juve, Marotta ce l'ha avuto in tempi con Antonello, che adesso non c'è più, e infatti adesso il controllo dei conti dell'Inter è passato direttamente a Oltri. Quindi ci vuole la figura del presidente, è una figura di strategia e di soprattutto anche dovrebbe essere anche, e questo purtroppo oggi noi non l'abbiamo, di grossa rappresentanza soprattutto all'estero.
Esatto, di riflesso un po' dell'immagine del club. Gabriele, domanda per te: la politica societaria del Bayern è bilanci in ordine e vittorie sportive per aumentare introiti, lo stesso che facevano Moggi e Giraudo. Perché in Europa chi fa questo viene applaudito mentre in Italia viene distrutto? Marco da Crema. La proporzione è giusta, quella che ci dice. Cioè, sembra quasi che chi vuole fare passi da gigante con le proprie gambe venga un po' struito. Io la leggo così questa domanda.
Perché in Italia c'è un grandissimo ed enorme complesso di inferiorità nei confronti della Juve da sempre, per cui in Germania non c'è un tabù nel vendere i giocatori al Bayern Monaco, e non è che se vendi i giocatori al Bayern Monaco li vendi a 3 volte, 4 volte il prezzo, perché è il cattivone di turno che vince sempre o spesso. Le vittorie del Bayern Monaco non sono contestate sistematicamente perché è il Bayern Monaco. Quindi il Bayern Monaco è la punta di diamanti di una struttura che vuole essere vincente. E così viene vissuto. In Italia purtroppo abbiamo avuto una serie di dirigenti federali, quando non in malafede, spesso compressati, e un sistema che comunque ha sempre ritenuto di voler attaccare la Juventus, il suo azionista, che era la Fiat, che sappiamo aver avuto rapporti molto forti.
Trovare il nemico per forza, il cattivo, è anche di questi giorni, no? Basta che poi gli fai la guerra e magari pensi di aver risolto il problema.
Ma la cosa divertente è che adesso tutti quanti si lamentano di scarsi risultati delle squadre europee, ma è un avvitamento che oggi si sta compiendo in maniera definitiva, ma che è nato un po' Calciopoli, per cui chi oggi si lamenta adesso avrebbe dovuto farlo all'epoca, quando si godeva in maniera impropria per la giustizia sportiva, che abbiamo scoperto essere sommaria e iniqua. Ebbene, allora quella giustizia sportiva ha partorito questo. Sono popolo di tutti.
C'è un'altra domanda per te: ci può spiegare il tuo esperto la differenza tra rinnovare Dusan adesso e rifare un contratto nuovo a luglio?
secondo me è la cosa più rilevante, non c'è una questione di grossa differenza. Il problema è che rinnovare un giocatore che ha ancora un contratto vigente ti mette in una condizione di negoziazione migliore, e soprattutto secondo me ti consente di limitare il risborso in termini di mediazione da parte degli agenti. Una volta che il contratto deve essere finito, a quel punto gli agenti possono dire: non stiamo rinnovando un contratto, ne facciamo uno nuovo, e quindi, essendo un contratto nuovo, io posso chiederti ancora.
Cambiano le regole anche di intermediazione. Altra domanda, l'ultima per te, poi mi devi dare la parola chiave della settimana, quella che aggiungiamo al nostro vocabolario. Una domanda per il tuo ospite: sa dirmi qualcosa sulla situazione Tether? Rapporto con Jonel Khan, Vincenzo da Roma. Attenzione che Vincenzo è esigente, vuol capire perché Tether non faccia passi verso l'acquisto della società. Sarebbe il suo augurio, secondo me.
Ma perché così come hanno detto sia Dervasini che Arduino, non c'è stata un'apertura nei confronti di Tether, anche dal punto di vista della dell'educazione, dicono loro, perché vi ricordo che loro dovettero comprare i biglietti in tribuna perché non erano stati ammessi alla tribuna soci. La realtà è che adesso Tether ha fatto un'offerta che non è assolutamente interessante ed non poteva che essere rifiutata. Quindi se loro vogliono essere in linea, se ricordiamoci, oggi sono i due uomini più ricchi d'Italia in questo cimitero, sono stato anche Ferrero, per cui se vogliono fare un'offerta per un asset complicato da comprare come la Juventus, questo devono fare un'offerta che non può essere quella roba, è vero, mi si è consentito di dire dal punto di vista finanziario a Semi Israella che hanno presentato poco prima di Natale.
Insomma, l'interlocutore è lì, dici tu, no? È lì, ha i soldi, dipende però da chi comanda, decidere.
Non sarà facile convincere Jonel Khan a vendere la Juventus, ma sicuramente tu puoi, ce lo siamo detti più di una volta in questi insieme, tu puoi forzare la mano, perché chiaramente Xor è una città quotata, quindi puoi forzare la mano, ma solo facendo un'offerta mostra, non certo con quelle offerte ridicole che hanno fatto. Dire di più, se vi posso permettere, dico, per quanto riguarda le parole del giorno,
sì,
ti invito tutti quanti, chi ha voglia, ad andare a vedere, oltre che il podcast su lui, che è Pallone d'Oro, anche c'è una piccola nicchia che mi sono letterato tutta per me, che si chiama Podcast Extra Time, che è un piccolo glossario in cui volta per volta diamo una serie di definizioni, di termini finanziari che impattano il calcio e lo sport in generale, spiegati in maniera quanto più semplice possibile. Lo trovi su Spotify e poi, tra le altre cose, se lo vorrai, poi trovi anche queste parole, possono essere collegate anche al sito di Radio Bianconeri.
Ci stiamo attrezzando per... Qual è la parola della settimana, della giornata? Anticipala.
Io ho fatto una spiegazione di come vengono composti i ricavi delle società, e poi ho fatto anche una sul decreto dignità, ancora vicenda della sponsorizzazione dell'Inter, che può portare una multa in Norvegia, dove hanno delle multe molto molto severe per chi ha una sponsorizzazione legata ai siti di betting, anche se ricordiamo in Italia abbiamo anche noi una normativa molto 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 severa, però consente di poter usare i nomi dei siti di betting se però associati a associati servizi, come nel caso possono essere una testata di notizie. Per cui queste sono le ultime due cose di cui parliamo, ma comunque ci sono anche molte cose relative alla causa di liquidità, e molti altri dettagli che possono interessare chi vuole capire come mai certe volte i passi delle società sportive possono essere limitati.
Tanti argomenti spesso snocciolati anche nel corso di questo appuntamento, non perdetevi il prossimo, altrimenti Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswire. Se non mi hai detto niente dell'Udinese, è una passeggiata di salute, tu sei anche di quelle parti, fa freddo.
La mia signora.
La tua signora, scusa, non sei tu.
Io sono terrone puro.
È vero, no, confondevo. Quindi il meglio, cioè tu sei quello che in questo momento ha caldo, ha bisogno di punti, vai a Udine... certo, per trovare i parenti e trovi ancora freddino.
Udine è un passaggio per noi sempre molto importante, non è un passaggio, cioè non è, se la vuoi vedere dal punto di vista del destino, noi ricordiamoci che eravamo a Udine il 5 maggio, per cui sono quei passaggi che possono essere esiziali, e mi auguro che anche questa volta possiamo uscirne contenti. L'anno scorso quando l'abbiamo commentato,
l'abbiamo condivisa insieme. Sì, ricordo. Senti, ne approfitto per darti una notizia arrivata or ora dall'ufficio stampa Juventus. Domani non parla Spalletti. Attenzione anche contro l'Udinese, le ho azzeccate tutte, salta anche l'Udinese, tutte le sue ex squadre. Domani tocca a Francisco Consensao parlare alle ore 14. Molto, Francisco Consensao.
Molto bene, spero che questa astensione dei microfoni porti sempre molto bene. Sai, sono appunto, in quanto meridionale, sono vagamente impercettibilmente scaramantico.
Ma sei anche friulano, quindi hai perso un po' del tuo potere. Quindi domani non conferenza di Spalletti, ma quella di Francisco Consensao. Contentissimo il nostro tecnico. Lui si aspetta conferenza di Consensao, assist per Vlahovic. Segna domani Vlahovic? Gabriele?
Secondo me sì, assolutamente.
Anche secondo me. Speriamo di essere già in vantaggio, così lo agevoliamo, così non dobbiamo... guarda, non le butta mai dentro, fa gli stop lunghi. Se siamo già in vantaggio, magari lo stop lungo lo vediamo.
Antonio, io dopo Open Day mi riprendo con queste
cose. Grandissimo! Questo è il glossario che vogliamo sentire da te, altro che... Va bene. Mi hai riportato Pacione e quindi ti salutiamo. A questo punto ti saluto. Ciao. Grazie Gabriele, seguitelo anche su Milano Finanza, ottimo giornalista di economia.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Quando pagavamo 30 milioni all'anno, Ronaldo, più o meno 10 milioni di Bala, Higuain, importava qualcuno di noi, tifosi, giornalisti, opinionisti e compagnia cantante? Non mi sembra. Sbaglio, direttore? No, non ti sbagli, non interessava, perché vincevi anche. Però poi i disastri li vediamo adesso. Quindi tenete aperti gli occhi sempre, perché in quegli anni lì abbiamo avuto un po' di problemi, o no? Anche nel pagare le rate a Ronaldo, ancora non chiuse. Lo so che possiamo fregarcene, però non è proprio così. Anzi, c'è un bel esempio. Quindi importava e come? Solo che se uno spende, se il ricco spende, spende male e non vince la Champions, ben venga che spenda. I giornalisti fa ancora più comodo quelli di Non Fede Bianconera. Cioè, mi sembra che sia tu un po' dissociato dalla concretezza. Non è che voglio avere ragione per forza. Però non è che forse ci troviamo adesso in queste condizioni proprio perché abbiamo speso troppo e poi anche discretamente troppo e male dopo. Certo che se investi su un Cristiano Ronaldo mi voglio comprare una Ferrari una volta, sì, ma poi ci devo mettere la benzina, poi devo non pagare le multe, poi devo vincere. Se no qualcuno il campanello l'ha sempre suonato. Il bancomat della proprietà, un attimo che il proprietario la ritira e cambia i codici. Non so se ho reso l'idea. Quindi continui a ripetere questo discorso, che chi ha i soldi li può spendere. Ma attenzione che ne ho visti tanti che poi sono finiti in mutande, onestamente. Non è il caso di... Ma se c'hai un editore che sta vendendo una proprietà, che sta vendendo e ottimizzando i conti, e sta vendendo Stampa, Repubblica, sposta la Fiat, non produce più auto, non è che la Juventus può dar tutti i soldi che vuole, perché deve darne atto anche agli azionisti della proprietà. Lui ha la maggioranza, ma c'è una pesante minoranza che incide parecchio. Spero di essermi spiegato, amico mio. Poi, anch'io, se tu mi offri tutte le sere una pizza e un caffè, lo accetto. Magari poi ti stufi anche tu di pagarmi la pizza e il caffè tutti i giorni, per tanto tempo, o qualcosa anche di più. Va bene, quindi non è così facile, se no sarebbe facile. Ronaldo ne prendeva, me lo ricompro perché mi serve Ronaldo. Vlahovic vuole 12, ma perché gli devo diminuire lo stipendio? Lo alzo anche a 12, allora cosa direbbe poi Ildiz? Scusa, allora dalle 12 anche a me. Non si ragiona
da lei.
Dipende un po' da lei. Se ci mette qualche spicciolo anche lei, andrebbe bene. Mi hai dato modo di ricordare che domani alle 14 Francisco Consensao. E quindi non Spalletti, quindi non ha parlato contro l'Inter prima dell'Inter, non ha parlato contro la prima della Roma, non parla prima dell'Udinese, abbiamo capito, non mi ricordavo che era stato anche a quelle latitudini. Va bene, abbiamo dei vocali, caro Manuel, come se li abbiamo, poi andiamo da Frank, tra poco. Piantanida per le pagelle.
Ciao, ciao a tutti, Riccardo da Corinaldo.
Ciao.
Qual è la più bella vittoria della Juventus quest'anno?
La prossima.
Secondo me il 4-3 in casa con l'Inter, quando eravamo sotto di 1 e abbiamo recuperato con 2 gol. Abbiamo vinto al 93esimo, a 5 minuti dalla fine.
Sai che a me è piaciuta di più quella col Galatasaray? Confrontiamoci su queste vittorie, perché a me battere solo l'Inter non mi interessa. Io le vorrei perdere, cioè loro perderanno 2 derby in questo campionato e vinceranno lo scudetto. Pensa come sono messi, meglio, capito? Ma poi magari a te piace quella vittoria lì, ci sono anche delle sconfitte belle come partite. Onestamente quella col Galatasaray, la gara di ritorno, per me è la vittoria più bella di quest'anno, onestamente. Ma apprezzo, e la si può pensare diversamente, basta che non sia solo perché hai battuto l'Inter, perché se no l'interista simile allo juventino è quello che dice la sfida di ritorno dove loro ci hanno battuto con il sorrisino beffardo di bastoncino Findus. Va bene, ma al di là della vittoria più bella, per me è quella di domenica, di sabato, la prossima, dove si vedono passi in avanti, dove magari ci sarà un gol di Vlahovic, come ve lo immaginate il rinnovo di Vlahovic? Oppure l'altra parte della domanda più calcistica, lo giudicherete sabato solo se, in queste partite, quante ne giocherà? 5, 6, 7, 8, più o meno il minutaggio, solo dai gol che farà o anche da altro? Perché si dovrà mettere in gioco lui, ma anche la squadra con lui dovrà fare un gioco migliore, più adatto, idoneo, completo, omogeneo per mettere in condizioni l'attaccante. Perché ha delle caratteristiche che un altro attaccante non c'ha o che altri attaccanti hanno anche di più. Quindi bisogna servirlo nel migliore dei modi. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Ce l'abbiamo l'ospite? No. Prova a sentirlo al telefono, esatto.
Io ho un dubbio su Vlahovic, ma noi gli rinnoviamo il contratto perché ci crediamo e vogliamo veramente provare a puntare su di lui per un salto di qualità anche suo, oppure noi gli rinnoviamo il contratto perché tanto meglio l'usato sicuro piuttosto che andare a prendere un altro Openda, perché comunque un altro attaccante costerebbe 40-50 milioni e perché mi sembra che questa società alla fine resti sempre sui soliti nomi, dato che continua a sentire il solito Colomouani e quindi non si abbia neanche idea su chi andare a prendere per sostituirlo, perché sono due cose diverse. Ciao.
Questo è bello, interessante, mi piace questa tua spigolatura, mi piace. Allora, intanto perché così rischi di non perderlo veramente a strazero. Secondo, perché forse non hai altro. Terzo, perché costerebbe troppo. Quarto, perché devi aggiornare l'algoritmo e quindi è tutto più semplice. Però nel frattempo, se ce l'ho, valorizzo quello che ho. E valorizzandolo, naturalmente ho la carta da giocarmi. Vuoi restare veramente poi anche tu? Facciamo qualcosa di interessante? Ti ha richiesto il Bayern Monaco? Quanto ci vuol dare? 38? 32? Me li vado a prendere, capisci che recuperi quello che proveresti a reinvestire in questo momento. Non ci credono troppo, è un'opportunità, ma lo capiamo anche noi, lo capiscono anche i tifosi che l'hanno fischiato in 40.000 ad agosto e che adesso capiscono che non hai trovato Colomani, non hai trovato Openda, non hai trovato David... cosa vado a prendere? Rischio su qualcosa? Ce l'ho e oltretutto incasso qualcosa. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
Buongiorno direttore, sono Roberto da Sassari.
Carissimo Santo.
Secondo me per arrivare in Champions basteranno 24 punti, presumo, con 10 partite ancora da giocare. Diciamo che ne dobbiamo vincere 7 e abbiamo il bonus di 3 pareggi, in cui includo anche la partita di Udine, potremmo anche permetterci un pareggio. Le altre due sono una con l'Atalanta e l'altra trasferta con il Milan. Il resto dovrebbe essere vittoria. Speriamo ci basti. Comunque sempre forza Juve. Roberto da Sassari.
Grande Roberto da Sassari. Tutto il resto è Juve, non è noia, è Juve, è Juve, è Juve. Allora, tra pochissimo il collega sta finendo di montare la sua classifica, la sua tabella Serie A. Ci faremo raccontare un po' da lui. Tra poco lo avremo, magari ci allungheremo un po' e lo facciamo entrare nel nostro condominio, caro Manuel. Non faccia quella faccia che borbotta come l'esattore delle tasse quando mi paga.
Io voglio andare a vivere nel condominio di Comolli Spalletti.
Guardi, le costerebbe di più di dove è adesso, sicuramente.
Si adegua.
Va bene. Ascoltiamo un altro vocale, allora. Mi è stato detto un minutino.
Buongiorno, Antonio. Partite da Genazzano.
Ciao.
Guardi, per me...
Dammi del tuo,
Il rinnovo di Vlahovic servirà solo a provare a scambiare Dusan Osimhen con Galatasaray o con altro grande attaccante. E per me la teoria mia è questa. Poi
Ma ti aspetti i gol? Quanti te ne aspetti? Quanti ne deve fare? Mezzo chilo? Facciamo un peso.
Rinnovare Vlahovic per non perdere la zero e scambiarlo sotto contratto con un altro attaccante
è una chance,
sarebbe l'ideale.
Sì, ammortizzeresti un po' il costo magari dell'attaccante anche un po' più giovane. Ce l'abbiamo trovato, inseguito, era nella camera dove si franchinizza. Frank Piantanida, ciao Frank.
Sì, è una camera piuttosto difficile dalla quale uscire, per quello che ci ho messo un attimo.
Sport Mediaset, ben ritrovato, come stai?
Ciao Anto, bene, spero anche tu, dai.
Ah, che voce, la voce riconoscibilissima nei servizi di Sport Mediaset, con tutte le tabelle, le curiosità. Qual è quella di oggi, dai, quella che ti intrigherebbe? A chi vuoi dare il giudizio? Chi mi vuoi abbattere?
No, vedi, perché poi tutti giustamente chi mi vuoi abbattere, non chi mi vuoi promuovere, chi mi vuoi lodare.
No, partiamo da chi mi vuoi abbattere, poi la seconda domanda, sono io il conduttore. Lei
no,
faccia...
Io sogno Io sogno in queste ultime giornate di dare un voto superiore all'otto a uno tipo David, a uno tipo Zegrova, a uno tipo Openda, e questo è un mio sogno perché io... credo sempre nella...
Che tu sei un buono, sotto sei un buono.
Sì, oppure un pazzo, visto la stagione come...
Perché finora che pagella hai dato? Mettiti di fronte alle tue responsabilità, qui su Radio Bianconera, dove sicuramente ti amano per le insufficienze che hai dato, giuste, in alcuni casi ai nostri giocatori juventini. Dimmi, che media hai dato a questi giocatori?
La media è molto bassa. Guarda, forse solamente una volta sono riuscito a dare un 6,5 a David... tirato fuori per i capelli da non so dove, non mi ricordo in quale partita, ma è stata un'annata piuttosto complicata. Però guarda, ti posso dire invece un giocatore
sì. Che
mi ha completamente che ha ribaltato, diciamo, la sua presenza a livello di voti, e beh, erano piuttosto negativi fino alla scorsa stagione con la maglia della Juve, ma che quest'anno invece mi ha esaltato proprio per questa sua capacità di veramente di rinascere, cioè di essere un qualcosa che non avevamo mai visto. È Locatelli. Guarda, devo dirti che io non mi sarei mai aspettato, invece è il, come dire, il principale lavoro di Spalletti, secondo me, è stato fatto sulla testa soprattutto del capitano, i piedi, ma anche sui piedi, perché poi vuol dire quello che sta facendo è qualcosa che non avevamo mai visto. E ti prendo come partita ad esempio, anche se la Juve ha perso, sappiamo poi come è andata, eccetera, tutto il caos o casino che è successo in Inter-Juventus, ma quella partita lì andrebbe rivista oggi e andrebbe rifatta rivedere a giocatori tipo Zegrova, tipo Pendà, tipo David, tipo quelli, tipo Cambiaso, che lì ha fatto bene, ma per due terzi di stagione no, per veramente far capire come si entra nella testa di un giocatore, come Spalletti ci è riuscito e come questo giocatore ha capito cosa bisogna fare per tirar fuori la Juve da mesi difficili e per venire fuori lui stesso da forse anche stagioni più che mesi.
Non pensi che nei confronti di Locatelli già il popolo bianconero, al di là di chi come te fa pagelle stuzzicanti, prenditi questo elogio perché stuzzichi e rubi un sorriso anche a chi magari non fa il nostro mestiere, a chi non ama o ama quella squadra a cui fa riferimento. Poi una proposta da farti, perché ho già la prossima rubrica, te la concedo.
Vai.
Open down, gli open down, è una rubrica bella, gli open down.
Up and down,
esatto, up and down, perché con lui è abbastanza facile. No, al di là di questo, Locatelli, questo è il nostro DJ, qui impazziamo, gli dai uno spunto, si prendono la compilation. Ma al di là di questo, Frank Piantanida, Sport Mediaset, qui su Radio Bianconera, ancora qualche minutino con noi, poi ti faccio fare, preparati, voglio sentire la tua voce graffiante, con qualche giudizio, positivo o negativo. Su Locatelli, perché ha stupito anche tanti juventini? Dove c'è stato il cambiamento, al di là di Spalletti, l'aiuto, il supporto? Non è che sei alla Juve e quindi devi giocare almeno alla Zidane, alla Platini, alla Del Piero, alla Yıldız, non so...
No, beh, allora, cioè, secondo me il problema è che sarebbe sbagliato accostare innanzitutto Locatelli a questi giocatori.
Bravo.
Perché comunque è un giocatore completamente diverso. Due, secondo me, la cosa che ha fatto Spalletti, che è la sua, cioè, la vera rivoluzione, perché si tratta di una rivoluzione, visto comunque la situazione, come dire, un po' moscetta da cui ereditava la squadra da Tudor, cioè è stata entrare nella testa di alcuni giocatori che fino a quel momento non avevano niente del DNA della Juve. E il DNA della Juve, purtroppo, quando lo subisci, come l'ha subito Locatelli per anni, o per fortuna come ce l'ha adesso, è una cosa che esiste, è una cosa che bisogna avere, che è una cosa che ti fa andare anche oltre le difficoltà, anche oltre i propri limiti che tutti hanno tecnici a seconda del tipo di giocatore che sei, ma che ti fanno uscire con la maglia strappata e disintegrata, come Locatelli, mi ricordo, uscì dalla partita di San Siro. Perché io, se sono un allenatore e se vedo un giocatore darmi quel tipo di risposta, io sono sicuro che prima o poi da qualsiasi situazione si viene fuori. E questo è l'esempio, perché poi alla fine la Juventus, dopo un febbraio difficile, complicato, e da altre situazioni complicate che magari ci saranno, io, se sono Spalletti, sono sicuro che la squadra verrà sempre fuori. E difatti è quello che è successo anche a Locatelli, che ha switchato proprio nella testa, perché le gambe adesso vanno anche a 2000, è vero, ma le gambe girano se la testa c'è.
Se la testa gira.
Nada.
Come non darti ragione. Senti, un giudizio alla nostra Serie A, perché siamo fuori da tutto, non dalla Europa League, ma praticamente.
Ma guarda,
cosa mettiamo sul piatto?
Io non sono un disfattista su questo tipo di stagione che ha fatto la Serie A, ma perché secondo me bisogna vederla sempre un pochino più in largo. Cioè, 12 mesi fa, è vero, era un'altra squadra, l'Inter aveva un altro allenatore, c'erano anche altri giocatori, ma non aveva, per esempio, i giocatori che aveva in attacco adesso. L'Inter si è mangiata al Bayern Monaco. Ok, oggi noi raccontiamo di un Bayern Monaco che è stato sì ingiocabile, che in questa stagione sì è ingiocabile, fino a questo punto, che ha segnato 130-140 gol, che ha fatto sei gol all'Atalanta, benissimo, però poi lo si racconta come se fosse così da 15 anni e che noi veniamo tritati ogni volta. Non è propriamente così. L'anno scorso, neanche 11 mesi fa, forse neanche 12, l'Inter alla fine passa e alla fine fa una prestazione incredibile, andata e ritorno, con la stessa squadra. Purtroppo in queste cose qui il giudizio è sempre un giudizio sull'oggi, come è giusto che sia. Poi però, quando si parla della Serie A, si va sempre con un campionato di disperati, eccetera. Abbiamo sicuramente delle... ma non delle difficoltà, secondo me io le voglio chiamare proprio differenze, però delle differenze che alla fine hanno portato l'Inter due volte in finale di Champions, che hanno portato la Fiorentina nelle finali di Conference, che hanno portato la Roma a vincere la Conference e andare nelle finali di Europa League. Cioè, secondo me questo discorso va sempre visto un pochino più ampio. Poi voglio dire, se parliamo di budget, vabbè, ok, Bayern Monaco ha 500 milioni di montestipendi, 450, l'Atalanta 100, benissimo. Però vabbè, l'Atalanta ha potuto il Borussia Dortmund, l'Atalanta ha giocato partite alla grande con il Real Madrid, con il Chelsea. Cioè, bisogna sempre vedere un po'. Poi dopo, in una situazione come questa, ci sta anche, voglio dire, che capiti una partita così. Ma da qui a disintegrare il calcio italiano...
Non ci stai.
No, io non ci sto. Poi, guarda, ti dico, poi dopo... aspettiamo 20 giorni e facciamo delle valutazioni.
esatto. Ti richiamo tra 20 giorni, l'hai detto. Me lo segno in agenda e non diciamo il motivo. Senti, il voto più alto che hai dato ad un gol, ad una partita, ad una situazione?
Io dico sempre questa cosa. Io i voti sono da 0 a 10, io non capisco perché le pagelle siano sempre state fatte da 4 a 8. Forse perché devo dare 10 solamente a un gol? C'è questa legge, diciamo così, quando ho iniziato a fare questo lavoro, no, 10 si dà solo a un giocatore che fa un gol in finale di Champions League. E io dico, ma perché a Valverde ieri sera che gli devo dare? 7 e mezzo? Perché, cioè, ieri sera...
Che gol! Che gol!
No, ma tutto! Perché non gli devo dare 10? Gli avrei dato, ovviamente, 10. Io do anche 0, perché, voglio dire, se poi un giocatore mi mangia 2 gol davanti alla porta...
A chi l'hai dato 0 quest'anno della Juve, eh? Scusa?
No, 0 alla Juve no, di quest'anno la Juve 0 no. E poi io me li dimentico. Poi i più bassi della Juve, te lo ricorderai, in una partita di Champions League col Benfica 5-2 in trasferta, e mi ricordo che lì, insomma, l'unico positivo Ealing, che cambiò quella partita, ma Bonucci credo 2, compagni 3 della...
Senti, ti do una soffiata, non dire che te l'ho detto io, vai. La pallina calda ce l'ho tra le mani, 10 e lode a Vlahovic in Udinese Juventus, credibile?
Perché l'ultimo gol che ha fatto tu rigore è quello di Udinese.
No, perché il prossimo! Piantanina, come si permette? In diretta su Radio Bianconera, la radio che fa sognare i tifosi juventini.
Vlahovic,
un giudizio su Vlahovic, sul rinnovo, dimmi tutto, svelami tutto. Guarda, Vlahovic, ti saluto.
Vlahovic è quel giocatore che a me fa impazzire, perché è il classico giocatore che io non so se aspettarmi o una partita disastrosa, perché spesso l'abbiamo criticato e massacrato, oppure tira fuori quelle doppiette, quelle cose che sa fare, eccetera. Quindi è il classico giocatore che a me mi esalta quando c'è una pagina, perché non, a Vlahovic è impossibile dare 6. Cioè, Vlahovic o fa una partita da 4 o fa una partita da 8. Quindi per me è bellissimo, per i tifosi un po' meno, però insomma credo che è proprio il classico esempio di giocatore che mi fa... su cui sono pronto, non vedo l'ora di fargli la pagella. Poi...
Perché torna domenica nel secondo tempo, 20° minuto, collegamento con lo stadio Blue Energy di Udine, grida Antonio Paolino in cronaca diretta, il gol, il primo che rilancia la Juve dopo il pareggio di Como e Roma, Vlahovic 10, e tu lo citerai nel tuo pezzo, te lo dico.
Me lo segno, 20° del secondo tempo,
entra segna. Al 31° segna.
31° segno, perfetto. Adesso mi gioco la casa e poi nel caso...
mi gioco la casa, è bellissima. L'ultima volta mi ha invitato in una tenda. Salutiamo Frank Piantanida, Sport Mediaset. Ciao, grazie per questa bella chiacchierata. Alla prossima, tra 20 ciao. Giorni. Poi ti lascio libero per un anno, va bene? Tra 20 ciao, giorni. Sì. Ciao. Ascoltatelo, seguitelo. Avete visto che lui è indipendente. Libero, che bello. Va bene, siamo arrivati all'1. Dobbiamo girare il timer del microonde. Emanuele mi dice veloce, perché sennò si
brucia. L'acqua in ebollizione,
come sempre. Va bene, tra poco, cose di calcio. Torna Locatelli, il voto maggiore che darebbe Piantanida a uno della Juve. Avete sentito? Lo potete riascoltare già in podcast. Sarà quello il tema che verrà ripreso anche su Bianconera News quest'oggi.
Cose di calcio.
Dobbiamo assolutamente vincere a Udine, lo dice Adriano da Pioltello. Poi, caro Manuel, c'era un messaggio per Tudor e tu non lo fai ascoltare. Adesso sta facendo Tudor fantozzi.
Se n'è andato e non ritorna più.
Amico mio, la vittoria non è che non lo facciamo ascoltare, ne arrivano diversi. Non è che il tecnico sta anche mangiando, il nostro tecnico. Assolutamente non è quello. Bellissima la proposta di Fabio Darò. Buongiorno direttore, rinnovo per Vlahovic. 6 milioni più 500 mila euro ogni 10 gol in campionato. Poi 500.000 euro ogni 5 gol in Champions. Quindi 10 in campionato valgono 5 di Coppa di Champions. 500.000 euro qualificazione in Champions, 1 milione in più per lo scudetto. Ciao Fabio Darò. Questo io ti metterei subito lì nelle stanze segrete della Continassa. Paolo da Formia. Ho visto le statistiche delle partite del 2020. Tra l'altro vi ricordo, domani conferenza di Consensao, ci sarà Antonio Paolino, sarò già lì, magari anticiperemo con qualche tema in collegamento qui da studio con Paolo Rossi e Cose di Calcio XL, ormai la formula la conoscete, e poi ne parleremo a seguire delle parole anche di Consensao, quindi andremo un po' a studiare i numeri. Anzi, ditemi che domanda vorreste fare voi a Consensao, dai.
Oh, Maleo, simpallao, Consensao, maravigliao.
Antonio Paolino, Radio Bianconera, potrebbe essere questa. Le abbiamo vinte tutte, quindi con l'Udinese, quindi domani parleremo di Udinese. Forché una sconfitta in casa, una fuori ed un pareggio col gol annullato di Ronaldo. Vedo troppa paura tra noi tifosi. Sai cosa? Ogni stagione va un po' a sé. Paragonare la stagione di Ronaldo con la stagione di quest'anno diventa complesso. Ho visto l'Udinese contro l'Atalanta, per vedere l'ultima. Non sono spaventato, dico che la Juventus prima passa in vantaggio, meglio è. Prima rischia di vincerla. Quelli dell'Udinese sono buoni giocatori. Io temo però soltanto Ekelenkamp, che vedrai bene pure nella Juve, e Zaniolo. Chiedo a voi, vi piacerebbe vedere questi due giocatori dell'Udinese alla Juventus? Perché poi ricominciamo con i nomi, no? Dall'Udinese, dall'Atalanta, dal Parma. Non li voglio, non dovevamo comprare più in Italia. Tre nomi che si fanno per il prossimo anno sono dell'Atalanta e in questo caso dell'Udinese. Proprio perché nella Juve vorrebbe venirci perché ne è tifoso, ma sa che non verrà mai. Questo riferito a Zaniolo, stavo dicendo Zuliani. Rinnovo di Vlahovic, ce l'abbiamo già detto. Nicola da Giuliano, provincia di Napoli. Ma ci rendiamo conto che siamo caduti nella mediocrità sperando nel quarto posto il ritorno di Vlahovic, che gli vogliono rinnovare il contratto? Forse non ti rendi conto la situazione che è. Ne vedi un'altra dietro? Io mi provo a girare un attimo dietro. Mi giro avanti e guardo e vedo il quarto posto e vedo 5 anni Vlahovic. E adesso che siamo senza attaccante e 2 forse acquistati da rivendere. Se tu vedi qualcosa, destra o sinistra, fammelo sapere, sperando che non siano cinghiali. Sono arrivati altri vocali, andiamoli ad ascoltare.
Ciao ciao a tutti, Riccardo da Corinaldo.
Ciao a tutti da
Qual
Corinaldo.
È la più bella vittoria della Juventus quest'anno? Secondo me
no, l'abbiamo già sentito. L'abbiamo già sentito.
Direttore, buongiorno. Che domanda potrei fare a Conceição? Non gliela farei mai, ma glielo vorrei tanto chiedere lo stesso.
Quanto sei alto?
Ma
no?
Come potrai migliorare la tua media gol e assist per diventare un esterno produttivo? Però è cattiva come domanda. Come gliela mettiamo giù?
No, perché è cattiva? A me verrebbe da farla proprio così, se vuoi sapere la mia. E quindi vediamo, la correggiamo nel frattempo. Però è interessante. Oppure abbinata anche al discorso come potresti far meglio quello che ti chiede mister Spalletti. Però noi lo chiediamo al nostro mister del giovedì, ce l'abbiamo, Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Domani c'è Consensao Meravigliao, quindi l'allenatore non viene mai contro le sue ex squadre, hai notato?
Non ho capito bene la domanda.
Domani in conferenza ci sarà Consensao.
Ah, ok. Sì.
Spalletti dribbla le sue ex squadre così.
Sì. Ma è evidente, cioè non sono casuali. Zero conferenza con l'Inter, zero conferenza con la Roma, zero conferenza con Napoli e adesso zero conferenza. Per par condicio, perché onestamente con l'Udinese non mi sembra che ci fossero stati degli screzi o delle situazioni tali da giustificare eventualmente domande un po' scomode o che...
Per alternare, quindi... cioè ha capito come dribblare magari la situazione, allentare un po' la presa sulle nostre domande, non lo so.
Ma sì, sì, però ripeto, sull'Udinese non mi ricordo che ci fossero stati comportamenti tali da giustificare spunti di domande un pochino piccanti o quant'altro, insomma, sulla Roma, sull'Inter e sul Napoli certamente sì, ecco, ma sull'Udinese io a memoria non ricordo. Tra l'altro questo comportamento comunicativo della Juventus sta suscitando molta curiosità e, perché no, diciamo, spirito di emulazione che da parte di altre società mi risulta, quindi non escluderei che anche in altre sedi, beh, Conte per esempio non parla più alla vigilia, no? Delle partite col Napoli, ma lì non mandano nessuno a parlare, se non vado errato, perché non c'è un obbligo nella Lega, per la Lega Calcio, di parlare alla vigilia, mentre in Europa sì, per le competizioni europee sì. Però credo che la Juventus anche un po' involontariamente stia aprendo un nuovo fronte di comunicazione, che ci sta, ragazzi, ci sta, perché è anche un tesserato, giusto?
Sì, assolutamente. Gianni, c'è un tema caldo che hai trattato, tratterai sul tuo canale, Così vedo di farmi dare qualche scoop dalle tue riflessioni.
No. Ma no, è interessante, uscirà appunto sul mio canale questo discorso legato a Dibu Martinez, cioè il portiere della Aston Villa, sul quale la Juve ha messo gli occhi, e lui, insomma, gradirebbe queste attenzioni da parte della Juve.
Ecco, non sapevo che avevi toccato o che avresti toccato il tema portieri. Alla Juve c'è un mezzo problema, di più di mezzo?
No, c'è più di mezzo, più di mezzo problema, c'è un problema portiere.
Te lo abbino subito, così l'altra parte della domanda è: ho visto però un po' di problemi in tanti portieri in Champions League, cosa sta capitando? Identità, crisi di identità?
È interessante questo spunto, io credo di sì, ma non è una crisi di identità, è cambiato il ruolo del portiere, no? Gli si chiede di giocare con i piedi. Se tu ti riferisci al portiere del Tottenham, adesso mi sfugge il nome, effettivamente, ma anche Oblak ha commesso un errore.
Si sono arrabbiati i suoi compagni dell'Atletico Madrid.
Sì, è cambiata la figura del portiere, no? Perché adesso il portiere deve saper giocare con i piedi. Adesso c'è questa moda della costruzione dal basso, della quale ovviamente secondo me si abusa un po', alla quale si ricorre anche quando non mi sembra strettamente necessario, e va da sé che aumenta la casistica degli errori, ovviamente, perché prima un portiere la raccoglieva sempre di mano, la rinviava, adesso ovviamente sul passaggio indietro il portiere non può più raccogliere di mano, ma questo succede da tanti anni. La differenza è che adesso non la caccia subito indietro, anche quando potrebbe farlo, insomma, ecco, preferisce giocarla con i compagni che si abbassano, e va da sé che se prima questo accadeva 20 volte in una stagione, adesso accadendo 100 volte in una stagione, butto lì dei numeri a caso, aumenta anche la possibilità di errore. E quindi è cambiato il ruolo, come è cambiato il ruolo dell'attaccante. Tu guarda che i bomber non segnano più, ragazzi, cioè ormai segnano i centrocampisti, segnano i difensori, ci lamentiamo della Juve, ma il primo attaccante in Italia che segna è Lautaro Martinez, ma è arrivato a 10 gol, non è che stia facendo sfracelli, anche le altre squadre ricorrono a gol dei centrocampisti o dei difensori, quindi sta cambiando un po' il modo di fare calcio.
Senti, un tuffo nel passato è doveroso nella nostra rubrica, sì, che ci siamo inventati quest'anno. Un Gianni Balzarini
è un assist a porta vuota, è un assist a porta vuota. Quel 5-2 in inferiorità numerica con tripletta di Khedira. Credo che sia stata una delle.
Raccontaci.
Uno dei capolavori di Massimiliano Allegri. Quel giorno con la Juve che stava vincendo, poi viene superata, Mandzukic viene espulso alla fine del primo tempo e il primo tempo si chiude col punteggio di 2-1 in favore dell'Udinese con l'inferiorità numerica, e invece poi alla fine finisce 5-2 con tripletta di Khedira, una partita pazzesca, memorabile, vissuta personalmente da bordo campo con poca fiducia ovviamente sul fatto che la Juve potesse vincere addirittura questa partita, che la potesse pareggiare, sì, la Juve la stravince addirittura con appunto questo capolavoro di Massimiliano Allegri, che sposta in posizione un pochino più avanzata proprio Khedira, giocatore del quale lui si fidava ciecamente e tanto vituperato e criticato, ma ci si rende conto poi quando non ci sono più questi giocatori di quanto
siano importanti.
Sì.
Emre Can in quel ruolo, l'esperienza. Ecco, forse il tema va proprio sull'esperienza, le partite giocate a livello europeo anche di questi giocatori.
Ma certamente. Emre Can fu fatto fuori da Sarri,
Sì, no, dicevo, mi vengono in mente questi giocatori di spessore,
sì,
no?
Sì, che non ti rubano l'occhio per la giocata.
Che oggi metteresti a occhi però, chiusi.
Che dire, era l'intelligenza calcistica fatta a persona. Cioè era colui che sapeva sempre dove stare, dove mettersi in base all'azione o alla fase offensiva o alla fase difensiva, lui faceva da raccordo, lui aveva il passaggio, aveva anche la capacità di inserirsi e di andare a segnare. Quel giorno fece addirittura Sfracelli con una tripletta, credo l'unica della sua carriera, ma lì ci fu la mossa di Massimiliano Allegri di farlo giocare più a ridosso degli attaccanti, creare un po' di superiorità numerica in quella zona lì, e fu veramente un'intuizione geniale. E insomma, io penso che ancora chi oggi discute Massimiliano Allegri abbia capito ben poco di calcio. Guarda come ha provato e riprovato il gol di Estupiñán contro l'Inter, memore di quello che Luis Enrique aveva fatto con la Juve con Cambiaso. Quelli sono gli allenatori forti, bravi, non tanto quelli che ti studiano la tattica per cui devi fare quel movimento lì se l'altro fa quel movimento là, quelli che vanno a cercare l'ago nel pagliaio e lo trovano, cioè trovano il difetto strutturale di un giocatore e ci costruiscono su una possibile azione vincente.
Mi dai un assist, Gianni? Qual è l'ago nel pagliaio, se l'ha trovato, e qual è Massimiliano Spalletti Luciano Spalletti?
Secondo me ne sta cercando tanti, non li ha ancora trovati tutti, perché è difficile obiettivamente, altrimenti non si tratterebbe di un ago nel pagliaio. Però questa belli più partecipe, per esempio d'attacco, è evidente, non è più il mediano davanti alla difesa, no? Mi sembra che a volte agisca quasi da trequartista e che possa andare più alla conclusione, e a cercare più l'occasione. Lo vediamo molto più vicino all'area in fase di attacco che ad attendere sulla trequarti in fase di eventuale rilancio o di copertura. E gli ha trovato una posizione importante. Locatelli adesso va alla conclusione 2-3 volte a partita, prima non lo faceva. E poi ha conservato questa capacità di lanciare l'uomo, la verticalizzazione che ne fa il primo a livello europeo per questo tipo di giocata. Il passaggio che fa Bugà contro il Pisa è da incorniciare. Se l'avesse fatto Cross si sarebbe detto, ma Cross è un fuoriclasse. Ecco, te la butto lì.
Certo.
Adesso non voglio esagerare per dire che Locatelli è diventato un fuoriclasse. No.
Però gli diamo... dobbiamo quello che merita,
diamogli quello che si merita.
Ho capito, insomma, il tuo ragionamento. Allora, guarda, la giro a te perché domani non parla l'allenatore. Allora io la chiedo a Balzarini. Chiederei al mister, che non parla domani, se è proprio indispensabile mandare due giocatori a battere un calcio d'angolo. Che gli ozia, Severino Valleroveto. Andiamo a battere così? Cioè, perché? Perché non segniamo su calcio di punizione, forse è una domanda, perché segniamo poco, perché prendiamo poche punizioni dal limite, non so, giusto?
Però battendolo a due intanto vai un po' a disorientare la difesa, che poi non sempre, quando metti due uomini a battere il calcio d'angolo non sempre c'è il tocco corto, a volte è una finta e poi parte il cross diretto, quindi non necessariamente. Cioè, onestamente non mi sono mai posto
non me lo sono posto anch'io, cercavo il tuo supporto.
Non me lo sono mai posta, però secondo me è una normale tattica di gioco. Quando tocchi breve magari la squadra avversaria si aspetta il cross diretto, ma a maggior ragione quando lo batti direttamente la squadra avversaria si aspetta il tocco breve, quindi magari riesci a disorientarla un po', quindi non ci vedo questo grosso problema, anzi.
Esatto, allora non avevo sentito bene, ci ricordano che ha vinto 6-2, non 5-2, ci ricorda qualche ascoltatore, Balza.
Può essere 6-2, può sì. essere che mi sia scappato un gol.
Esatto, cioè, anche i migliori sbagliano, Balzarini.
Sì, sì, no, per carità.
Senti, mi colpisce, io scherzo quando mi arriva l'orario della conferenza, domani alle 14, con Sensao, senza le due N, no? È vero, mi andava ad aiutare
con
la pronuncia.
Sei sao,
con
sì,
sei sao. Con sei sì, sao. Sì. Con sì, sette sì. sao. Va bene. Sei, esatto. sette, otto. E quindi chiedo esatto. scusa all'amico che puntualissimo mi ha corretto. Quando è giusto è giusto. C'hai ragione. Mi facevo supportare dalla seconda stampella, dalla seconda N. Detto questo, chiedo sempre di fare qualche domanda. Tu che curiosità avresti su con sei sao? Perché, guarda, sono un po' spigolosi i miei ascoltatori oggi. Direttore, provocatoria la domanda per Consei Sao. Hai mai sentito parlare di un certo Robben? Sai quanti gol faceva? Ago della Brianza si definisce. Agostino della Brianza. Cattivella questa, o
sì,
no?
È cattivella, ma ovviamente di Robben ne è nato uno solo, cioè... Se vogliamo
che cosa dobbiamo capire da questa domanda e cosa dovrebbe rispondere un giocatore come...
Che io non sono Robben e Robben è stato un pochino più forte di me. Un pochino è un eufemismo, nel senso che Robben era un giocatore di un'altra categoria. Robben aveva un'altra fisicità.
Strutturato in altro modo, stavo pensando proprio a quello.
In altro modo, quindi non, è un paragone che non ci sta. Cioè, è un paragone che vale solo per la posizione in campo, ma metterli sullo stesso piano... No, Consei Sao è un buon giocatore, Robben era alla soglia del fuoriclasse. Se Consei Sao avesse anche il tiro in porta di Robben, allora staremmo parlando di un quasi fuoriclasse, ma non siamo tutti uguali, anche se qualcuno vuole farci credere che siamo tutti uguali, ci sono le categorie della vita, ci sono le categorie e i livelli anche nel calcio.
Vero.
Molto semplice.
Verissimo. Un'ultimissima battuta. La Juve a Udine. Con Vlahovic, sì. Deve giocare per Vlahovic, con Vlahovic diversamente, perché a Vlahovic ah, quando no. entrerà nel secondo tempo, speriamo.
Scopriamo il campo dai dubbi, non sono un allenatore, non sono un medico, credo che Vlahovic non partirà dall'inizio.
Penso anch'io.
Ecco, credo che sarà
dopo, speriamo con la vittoria sì. già in tasca, perché
ma
vorrebbe...
guarda, io ti dico, sarebbe già bello che facesse 20 minuti, cioè voglio dire, di solito... In questi casi, quando si tratta di infortuni così delicati, è stato fuori 105 giorni alla fine, cioè bisogna procedere con prudenza e con gradualità, per cui può esserci un ingresso nei 20 minuti finali, nel quarto d'ora finale, e nella partita successiva, quella con Sassuolo, magari aumentare il minutaggio, ma dubito che possa partire dall'inizio. Poi, per carità, ripeto, non faccio il medico, non faccio il preparatore,
no, molto probabile,
non faccio
dai.
L'allenatore, e allora voglio dire, si è aspettato fino adesso, se si aspettano altre 2-3 settimane o 3 partite per averlo, considerando che ci sarà poi anche la sosta, per averlo a tempo pieno, non vedo il grosso problema, visto che tra l'altro la Juve ha un mini ciclo di partite, diciamo, definiamole abbordabili o più che abbordabili, ecco. Per cui sinceramente sarei per un recupero, un reinserimento graduale.
Cioè tu sei dell'idea 20 minuti sabato,
sì,
Vlahovic,
20 minuti sabato
e gli ultimi tre Vlahovic con Milik, ho capito bene?
Ma sai, Milik aspettiamo un attimo.
Assolutamente, era un modo per...
Guarda, posso dirti, sì. quasi mi commuoverei se dovesse entrare Milik.
Ci alziamo in piedi. Balzarini, saremo insieme a Udine, ci alziamo in piedi, eh? Ci alziamo in piedi. Attenzione, quando che sì. abbiamo una certa anche noi, alzandoci in piedi improvvisamente al Friuli con quegli sgabellini molto stretti,
rischiamo
lo strappo muscolare. Gianni Balzarini,
sì, sì.
grazie.
Anche il giramento di testa.
Esatto, speriamo che ci si fermi lì allora, con la vittoria sì. della Juventus, ci auguriamo in un modo o nell'altro. Grazie Gianni Balzarini, ci vediamo a Udine, ciao.
Sì,
un balzo nel passato con Gianni Balzarini, tutti i giorni giovedì e questo suo ricordo, il 6-2. Ogni tanto si perdono qualche ricordo. Sapete che non è la partita che ricordo meglio di Khedira, sì, ma ce ne sono anche tante altre. Quella di sabato voglio ricordare meglio, 1-0.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Che bella sorpresa, il nostro ospite ci scrivete da casa, la bella sorpresa è la riconferma vostra tutti i giorni qui al nostro ascolto. Adriano, per rispondere alla domanda per quanto riguarda perché vanno in due a battere il calcio d'angolo e uno e che uno, eccolo qui, è andata via. Uno può battere a rientrare, l'altro può battere a uscire. Per questo la difesa avversaria non ha certezze. Fosse così semplice, è un modo, anche perché a volte sei vicino, puoi ingannare, puoi decidere di appoggiare corto, puoi tenere palla, puoi provare a calciare o col destro o col sinistro in base ai giocatori che hai a disposizione. Vero. Mi è mancato tantissimo Adriano da Londra, mi è mancato tantissimo Andrea Bosco, che stiamo provando ci eravamo messi già in collegamento con lui, abbiamo garanzia che intervenga tra qualche minuto, sai, a quest'ora magari sta preparando la cam per intervenire. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, intanto guardo i nostri siti di riferimento se c'è qualcosa.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore, rispondo ad una domanda che tu hai fatto a Balzarini.
Sì.
Allora, gli allenatori prediligono mettere due giocatori, uno mancino e uno destro,
mi ha preso tantissimo
a battere il calcio d'angolo, perché in base a come, a chi batte, la difesa si sposta o più vicino al portiere o meno vicino al portiere. Se si batte un interno in quel momento, la palla va più in direzione porta piuttosto che a uscire. E loro fanno questa sorta di comunicazione. E il portiere solitamente esce, entra in base a chi pensano che stia battendo. Non danno riferimenti in questo modo alla difesa. Il problema è un altro. Io ho notato che alla Juve batte sempre colui che alza la mano. E non penso che le altre squadre sono stupide e questa cosa non l'hanno capita. Colui che alza la mano dei due poi andrà a battere. Quindi già penso che gli altri si siano preparati. Questa è una cosa che domanderei a Spalletti. Perché hanno questa indicazione di alzare la mano e colui è colui che batte, quindi la difesa già è pronta, sa se la palla entra o esce. Saluti, Melo da Bergamo.
Ti posso dire che parlo da giocatorino, quale sono stato, il fatto che alzi il braccio, sì, sveli più o meno le carte in tavola, cioè batterà chi alza il braccio, ma spesso si capisce che chi è vicino è solo magari per riceverla, per cambiare schema e non per buttarla in mezzo in prima battuta. Chi alza il braccio chiama il compagno che deve muoversi a un certo punto sul primo, sul secondo palo, sul dischetto del rigore e chiamare uno schema. Non è svelare il nome di chi batte. Onestamente chiederò anche ad altri colleghi, chiederò in privato questa domanda, farò questa domanda in privato a qualche addetto ai lavori. Altro vocale.
Guarda, Roma, per completezza, calcio d'angolo, quando sono due uomini, sono sempre un sinistro e un destro.
Cioè, non pensavo che prendesse così tanto.
Puoi fare un angolo ad uscire, sì, o a rientrare, sì. A parte il passaggio corto.
Chiaro. Chiaro, però non era la domanda, no, qualcuno ce l'ha chiesto, poteva essere, però non mi sembra che facciano degli studi pazzeschi o che sia cambiata la nostra vita da calcio d'angolo da quando li battiamo con due da soli alzando il braccio o meno. Ci sono delle modalità, provi a sperimentarle, ma come Balzarini anch'io non mi sono sentito attratto da questa... Da questa variazione eventualmente non mi ha colpito. Mi ha colpito invece la riflessione su Locatelli, questo sì, sull'importanza di Locatelli, che poi da 0 a 10 ognuno di noi può dire 7, 8, quello che è, ma sta dando un contributo e concretezza, aggiungendo qualcosa, ecco, più che concretezza, aggiungendo quel qualcosa di utile alla diga di centrocampo, essendo praticamente l'unico incontrista. Allora, si parla di coppe, si parla delle italiane che devono giocare, c'è la Fiorentina non in Europa League, c'è l'Europa League questa sera con Bologna e Roma, e chiaramente chi è lì vorrà certamente proseguire e avvicinarsi e avere magari anche ambizione di vincerla. Detto questo, ricordo alle 14 domani la conferenza stampa di Francisco Conceição. Adesso mi state abituando a masticare e a mordere la seconda N, e vi ringrazio. I vocali ce ne sono diversi, il nostro Manuel è già attivo con la sala comandi di Casa Bosco, quindi se mi mandi ancora un vocale io ascolto i nostri radioascoltatori in attesa di collegarci con Andrea Bosco.
Buongiorno, che domanda potrei fare a Conceição? Non
sentito.
Gliela farei mai, ma glielo voglio.
Non te la facciamo fare neanche a Radio Bianconera perché l'avevamo già sentita. Ah, abbiamo quasi pronto allora il nostro Andrea Bosco. Stavo dicendo invece io che avrei aperto allora i nostri siti di riferimento. Intanto apriamo Tutto Sport, dai. Tutto Sport. Dusanto Luciano, Vlahovic Juve, Miracolo Spalletti e rinnovo come si arriva alla cifra che vogliono tutti. Questo è il tema, quindi vedete che poi oggi, con già alle spalle un allenamento in cui è andato anche a segno Vlahovic, si parla di Vlahovic, appunto. Lewandowski Juve, cosa c'è di vero? Futuro, ecco quando decido. E il Barcellona si allontana. Poi Juve fino alla fine, la Champions del 96, la Juve invincibile, ne parlerà Tutto Sport. Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez, il portiere argentino, l'idea mondiale tra i pali, Douglas Luiz potrebbe aiutare, quindi temi che vanno al mercato. Poi, per quel che riguarda la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere, Spalletti, in arrivo la firma, ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve, ecco le proposte per convincere Spalletti a firmare. Ma Spalletti, l'ho già spiegato, ve lo spiego meglio, non c'è la volontà di non firmare, c'è la volontà di capire attentamente i particolari non del suo rinnovo a 5, un anno più l'opzione per il secondo, a 7 per un anno, ok? Quindi 5 per 2 anni sostanzialmente, 7 per un anno più l'opzione per il secondo al raggiungimento della Champions, ma poi saresti di nuovo, entreresti nel loop, ma se mi qualifico, non mi qualifico, ma mi converrebbe cambiare. Vuole avere potere nelle decisioni di mercato. E finora il rapporto che dovrebbe esserci, che va costruito, che va consolidato tra lui e la proprietà, tra lui e Comolli, se deve essere almeno 8, siamo ancora leggermente sotto a quel rapporto ideale per costruire insieme il progetto. Ovvero, tradotto, Comolli e Spalletti non si sono parlati o avvicinati tantissimo, ognuno per i propri impegni, per i propri problemi, per le proprie situazioni con cui ha dovuto convivere in questa stagione. Però mi dicono che è pronto il collegamento, con grande piacere, non ce l'eravamo dimenticati, non era stato cassato, tutte queste cose che mi state dicendo, chiedendo, ma siamo tutti ben felici da casa e qui in redazione di riavere, e magari di poterlo disturbare ogni tanto, Andrea Bosco, buongiorno!
Buongiorno a te Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
Ma che piacere, ti ritroviamo nella stanza dei bottoni,
la mia stanza dei bottoni.
Nella
sì.
Tua stanza dei bottoni. Intanto Andrea, è davvero un piacere ritrovarti, il pensiero era arrivato già tempo fa, Poi ho dovuto far saltare la partita con l'Inter, perché se no mi avresti detto che sarei stato cattivo a tirarti in ballo in quell'occasione. Ma da lì dobbiamo partire necessariamente, sulla stagione della Juve di Tudor barra Spalletti.
Allora, per quanto riguarda la stagione della Juventus, è con chiari e scuri, è evidente a tutti, purtroppo. Spalletti, a mio avviso, sta facendo un ottimo lavoro, più di quanto non avesse fatto Tudor, e prima di Tudor il pessimo Thiago Motta, a mio parere, che è una mia opinione personale, ovviamente. La partita è stata dirimente, perché quella è una partita nella quale non c'è stato solo un errore da parte dell'arbitro, e cioè abboccare alla simulazione smaccata fatta da Bastoni. Non mi indigna nemmeno più di tanto, perché tutti nella storia del calcio, tutte le squadre, compresa la Juventus, c'è stato sempre qualcuno che ha simulato. Quindi questo non mi indigna. Quello che mi indigna è che la penna, vedendo, perché lo vede, lo ripeto per tre volte, che Bastoni va a insultare in faccia a Kalulu per aver simulato e quindi averne provocato l'espulsione, non venga ammonito. Visto che Bastoni era già stato ammonito, anche Bastoni doveva essere espulso. E questa è la cosa più vergognosa di quella partita. Mai rimarcata abbastanza, mai illustrata dal signor Rocchi, mai illustrata abbastantemente da tutti i media. È la mia convinzione personale, ovviamente, posso essere smentito.
No. Rispecchia il pensiero di molti qua la totalità dei tifosi, la stragrande maggioranza,
ma
credimi.
Io reputo che 11 contro 11 quella partita, quella fattispecie di partita, l'avrebbe vinta la Juve. Però è una mia idea.
Certo.
Detto questo, ripeto, gli errori ci sono per tutti. Ogni settimana registriamo errori da parte degli arbitri, da parte del VAR, da parte... che significa che ci vuole una riforma, ma veramente decisa e pregnante, per evitare che il calcio diventi una cosa arbitrata dalla tecnologia e che venga il calcio snaturato nella maniera in cui vediamo. Ripeto, errori a carico di tutti, Inter compresa. Cioè,
sì, assolutamente. Andrea, è una mia curiosità. Spesso ci siamo trovati d'accordo tra tifosi, tra colleghi. Volevo sapere la tua, perché è un passaggio importante. E quindi sapere la tua mi aiuterebbe a capire quanto la Juventus abbia fatto bene o male in quella circostanza a cui facevi riferimento tu, importante, perché dal silenzio degli innocenti, dal silenzio di chi spesso non era mai intervenuta, siamo passati in quella circostanza, e volevo il tuo parere proprio su questo aspetto, la Juventus di Comolli, di Chiellini, ha sbraitato chiedendo la grazia addirittura a Gravina. Tu come l'hai valutata quella richiesta?
Allora, la valuto nel senso che Gravina si è nascosto dietro a uno stuzzicadente, consapevole che se avesse graziato Kalulu, sarebbe crollato il castello, perché avrebbe dovuto ammettere che le direzioni arbitrali fanno, come dire, non voglio usare una parola pesante, ma insomma sono assolutamente discutibili. Peraltro le rimostranze della Juventus sono state, a mio avviso, solo tardive, perché pronti via, inizia il campionato, Verona-Juventus e succede l'indicibile, non un episodio.
Esatto.
In Verona-Juventus ne succedono tre di episodi, di cui almeno un paio clamorosi e la Juventus zitta.
Silenzio, con Tudor che invece reclamava che si giocava troppo ravvicinato. Cioè, sì, c'erano due binari paralleli che viaggiavano.
Io ho fatto i conti della serie.
Sì.
E senza, come dire, farlo di parte, proprio vedendo le cose oggettive, senza errori arbitrali, oggi la Juventus sarebbe a 6 punti dall'Inter, senza errori arbitrali. Ovviamente anche altre squadre sarebbero a conteggi inferiori rispetto all'Inter.
Classifiche diverse, certo.
Questo non significa che l'Inter sia stata favorita, significa che l'Inter ha avuto meno episodi arbitrali sfavorevoli, e ne ha avuti di favorevoli, che gli ha consentito, anche con merito, perché va detto, l'Inter ha l'organico migliore e gioca probabilmente il calcio migliore in questo momento in Italia, anche se poi non basta in Europa, come abbiamo visto la paga che hanno preso dai norvegesi del Bodo, non precisamente il Real Madrid o il Bayern di Monaco. Quindi, però in Italia basta per fare una differenza così ampia, per cui il campionato, a meno di scossoni imprevedibili, è già chiuso adesso, certo, a marzo.
Andrea Bosco, con grande piacere ti ritrovano tanti ascoltatori, radioascoltatori di Radio Bianconera. Restiamo con la stessa fede, grazie, restiamo con la nobiltà dei pensieri liberi, come quelli vostri, nostri, di Andrea Bosco. Andrei sulla Juve di oggi, di quest'anno, un po' che noi non chiacchieriamo insieme. Ti chiedo, la vedi rivoluzionata nella rivoluzione? Cosa serve ancora? Cosa manca? Spalletti è l'uomo giusto, Vlahovic è l'uomo da rinnovare, o che tipo di percorso vedi davanti alla nostra società per tornare a vincere in campionato, per tornare a competere in Europa? Dimmelo tu.
Allora, per tornare a competere in Europa ci vuole tantissimo, e la Juventus in una sola stagione non è in grado nemmeno economicamente di avvicinarsi. Però considerato che in 10 contro 11 e senza lo sciagurato Zegrova, giocatore da campetto se uno ce n'è, mi sembra la versione peggiorata di Douglas Costa, Zegrova, la Juventus avrebbe segnato il quarto gol e probabilmente avrebbe fatto una grande impresa in 10 contro 11 contro i turchi. Però è anche evidente che il gap in Europa tra le squadre europee e le squadre italiane è ancora troppo grande per pensare che in una sola stagione la Juventus possa colmare questo gap. Per quello che riguarda viceversa in Italia, Spalletti non è l'uomo giusto, è l'unico in questo momento, non ci sono altri allenatori che possano dare una dimensione alla Juventus. Spalletti l'ha già fatto, l'ha fatto veramente, secondo me anche in maniera sorprendente, perché io non credevo che la Juventus potesse giocare così bene come sta giocando nelle ultime.
In cosa è migliorata, Andrea? Che cosa è riuscito a dare? Perché è riuscito lui e non altri prima di lui?
Tre cose. L'aspetto mentale: la squadra si è unita attorno al suo allenatore e sta interpretando i suoi criteri di gioco in maniera efficace nei limiti che alcuni giocatori, che sono invalicabili, hanno. C'è niente da fare, cioè tu hai Kelly e non hai Beckenbauer, se hai Beckenbauer o Scirea o Baresi, lì funziona diversamente in difesa. A centrocampo Locatelli è cresciuto tantissimo, a mio parere, tanto, però non è Steven Gerrard, non è Pirlo, non è, capito? Non è.
Mi vuoi arrivare anche in attacco? Mi vuoi arrivare anche in attacco?
Ma in attacco ti devo dire...
Dimmi.
Rispetto al pochissimo che ha fatto David, e io avevo dei dubbi sulle qualità di questo giocatore, ma insomma volevo vederlo alla riprova del campionato. Non ne avevo su Openda, che sapevo che tipo di giocatore era, e francamente aver speso 40 milioni per Openda è una follia, lo dico al signor Comolli con tutto il rispetto per lui, per i suoi algoritmi, per la sua filosofia di selezione dei giocatori, è una follia, non serviva l'algoritmo per sapere che Openda è questa roba qua che stiamo vedendo. Idem per Zegrova, era reduce da un anno e rotti di infortunio che non lo faceva calcare il campo, ed è un giocatore da campetto. Nel calcio a 5 Zegrova sarebbe un fuoriclasse, ma così come Douglas Costa, te lo ricordi?
Sì.
Era giocatore che giocava solo negli ultimi 30 metri, era più veloce di Zegrova, faceva anche qualche gol in più di Zegrova, aveva più dribbling di Zegrova, ma era molto fumo e poco arrosto anche lui. Non sono i giocatori che determinano o che possono determinare.
Fare la differenza.
Io, per quanto riguarda Vlahovic, il giro di meglio alle possibilità economiche che la Juventus in questo momento può esibire, non mi pare che ci sia di meglio. Quindi sì, io a determinate condizioni, se accetta di ridurre lo stipendio a 6 milioni, 6 milioni e mezzo, va bene la conferma di Vlahovic. Poi bisogna piazzare quei due lì che sono due pesi morti, anzi quei tre lì che sono tre pesi morti.
E chi ci aggiungeresti, resto, Andrea?
Resto, scusami.
Prego.
Non ho capito.
No, finisci pure, poi ti chiedo chi aggiungeresti a questo gruppo, a questa tua riflessione,
allora,
come giocatore.
Resto del parere che la Juventus debba dotarsi di un portiere più costante nel rendimento di quanto non siano Di Gregorio e Perin, che non sono cattivi portieri, sono dei buoni portieri, ma ovviamente soggetti a degli alti e bassi che non vanno bene per una squadra come la Juventus, che ha sempre avuto grandi portieri, persino fino all'ultimo Szczęsny, che era un portiere di grande rendimento. Con chi sostituire questi gatti? Nonostante l'ingaggio sia mostruoso, il nome che a me intriga di più per l'esperienza, per le capacità, è quello di Alisson, hai capito? Dopodiché a me piace molto anche Carnesecchi, ma Carnesecchi deve mangiarne ancora di biada per arrivare ai livelli che sono stati dello stesso Donnarumma, di Buffon, di Zoff, cioè se mai ci arriverà. Io prenderei Alisson per l'esperienza, e ti dico di più, là dove non fosse possibile farei un tentativo per De Gea della Fiorentina.
Questa è una delle ipotesi, ma davvero
poi,
sì.
Poi perdonami, bisogna intervenire a centrocampo, dove Thuram, Locatelli, McKennie, Azic è da mandare in prestito. Io credo molto in questo giocatore Azic, però se non gioca mai non può mai maturare, e quindi se lo
un centrocampista, un Bernardo Silva, un parametro zero, un uomo d'esperienza? No, fammi il nome, poi ti devo salutare.
Io più che Bernardo Silva andrei su Goresca, e ti spiego perché Bernardo Silva, secondo me, un sistema come quello della Juventus non farà,
non funziona,
riesce a fare al Manchester City. È un giocatore particolare di grandissima qualità, ma è un giocatore di Guardiola, e come in passato noi abbiamo visto che i giocatori di Gasperini
parentesi,
chiusa parentesi
te lo volevo
sono una cosa e senza Gasperini sono
un'altra.
Io prenderei Goresca, che è un tedesco che ha fisico, che fa gol, che ha capacità e ha esperienza, cioè, insomma,
sei stato chiarissimo, Andrea, anche nel motivare perché sì e perché no. Questo fa la differenza nei ragionamenti che abbiamo ascoltato anche oggi con te. Io ti ringrazio, come sempre sai che il tempo e i tecnici sono tiranni, certo, e quindi certo. Grazie davvero di cuore da parte mia. per il, questo è tuo stato, intervento, per questo tuo regalo.
È stato un piacere, quando vuoi.
Alla prossima, alla prossima, ci sentiamo assolutamente. Grazie, grazie ai nostri tecnici che ci hanno messo in contatto con Andrea Bosco, grazie ad Alberto Mauro che è già pronto per continuare quello che sicuramente abbiamo, con quello che abbiamo sicuramente anche dimenticato. Grazie a voi. Domani ci ritroviamo tra le 8 e le 9 con Buongiorno RBN. Poi ci dirigiamo alla Continassa dalle 12 alle 14. Qui ci sarà Paolo Rossi. Io dalla Continassa alle 14 e Francisco Conceição in conferenza. Ciao, a domani. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.